Benvenuti a questa nostra esplorazione dedicata a Etty Hillesum. Attraverso i suoi scritti, i diari, le lettere, che arrivano da un periodo storico terribile, emerge una riflessione sul tempo, davvero unica.
Sì, non è solo una linea retta, vero?
No, affatto. È un intreccio complesso. C'è il presente, il passato, il futuro, e poi questa dimensione quasi eterna, spirituale. Oggi cerchiamo proprio di capire come questa sua visione del tempo si lega al suo percorso interiore e a quella sua incredibile resilienza di fronte all'orrore.
Esatto. E le fonti che abbiamo ci mostrano proprio come lei, diciamo, scompone e poi rimette insieme l'esperienza del tempo. È affascinante vedere come coltivasse il qui e ora.
Proprio quello.
Come rielaborasse il passato, affrontasse il futuro e poi trovasse rifugio in questa dimensione spirituale quasi fuori dal tempo. Il tutto appunto mentre il mondo le crollava addosso.
Allora partiamo da lì, da questo presente, il qui e ora. Lei gli dava un valore immenso. Diceva: «Non conosco momenti più felici di quelli in cui mi rendo conto che la vita è davvero semplice».
Incredibile se pensiamo al contesto.
Eh sì. E la cosa che colpisce forse di più è che sembra aver mantenuto questa centratura anche nel campo di Westerbork. Scriveva di condurre proprio la stessa vita che facevo ad Amsterdam. Sembra quasi, come dire, inconcepibile.
Beh, è frutto di una disciplina interiore fortissima. Lei stessa la collega alla pazienza, un concetto che dice di aver imparato da Rilke. Sai, l'idea di maturare come l'albero.
Ah sì.
Cioè, fidarsi del processo naturale, senza forzare i tempi. Ma attenzione, non è passività, è un'attenzione attiva, una presenza vigile. E si lega a quel proposito di non caricare l'oggi con le preoccupazioni del domani.
E come il detto, a ogni giorno basta la sua pena, in un certo senso.
In un certo senso, sì, ma vissuto in modo radicale. Diventa uno strumento quasi per resistere alla disumanizzazione, per affermare «io ci sono qui adesso».
Capisco. Una disciplina per l'oggi, quindi. Ma è il passato, non è che sparisce. Come si conciliava questa presenza così forte con il suo vissuto, con le esperienze?
Certo, non lo ignorava affatto. Anzi, emerge chiaramente dagli scritti. Pensa alla relazione con Julius Speer, che lei definisce una colossale irruzione.
Vero.
Ecco, quella è stata un'occasione per confrontarsi, per crescere. Il passato non era un peso morto da trascinarsi dietro, ma, diciamo, materia prima.
Materia prima. Interessante.
Proprio così. E il diario stesso diventa quasi un laboratorio per questa elaborazione. Lei annota le perdite, le restrizioni, ma le trasforma in qualcosa per capire se stessa. Riconosce i cambiamenti, come quando parla di superare una certa sensualità o possessività. E a volte sembra scrivere anche per futuri, indicare la via ad altri.
Quindi un passato che diventa fertile, non un blocco.
Esattamente, un terreno fertile.
E poi c'è il futuro. Oggettivamente un futuro minaccioso, terribile. Eppure nelle sue parole non c'è disperazione, ma quasi una lucida accettazione del destino di massa.
Sì, è una scelta consapevole. Sceglie la solidarietà, rifiuta vie di salvezza individuali. Scrive di sentirsi matura per prendere il suo destino su di sé.
Come fosse un vestito, cucito appositamente per me. Una frase potentissima.
Molto. Ma come dicevi tu, come tenere insieme questa accettazione di un destino così cupo senza cadere nel fatalismo?
Già.
Credo che Mazziave sia a vederla non come rassegnazione passiva, ma come un'adesione profonda alla realtà, per quanto terribile. E questa adesione, paradossalmente, le apre uno spazio d'azione, un'azione etica, di responsabilità.
Il senso di responsabilità verso i più giovani nel campo, per esempio.
Appunto. E anche quei progetti futuri che ogni tanto affiorano, scrivere di Rilke, viaggiare, anche se sembrano impossibili, ci dicono di una mente che comunque si proietta oltre, che non si lascia schiacciare. È una forma attiva di resilienza, non un subire passivo.
E questo ci porta all'ultima dimensione, che forse le lega tutte. Quella spirituale, quasi atemporale. Per lei Dio non era un'entità esterna, ma una presenza interiore da proteggere. L'unica cosa che possiamo salvare è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio.
Sì, fondamentale. Questa dimensione interiore permetteva una sorta di trasfigurazione della sofferenza. Non negarla, ma accoglierla per trovare pace, per darle lo spazio che chiede. È l'idea della sua officina straordinaria interiore.
L'officina interiore?
Sì, quel luogo intimo dove si forgia attivamente il proprio spirito. Ed è proprio questo intreccio continuo, sai, tra presente vissuto intensamente, passato reso fertile, futuro accettato con responsabilità etica, e questa dimensione eterna coltivata dentro. È questo che costituisce il suo processo di divenire. Una crescita che le ha permesso di restare umana fino alla fine.
Quindi, tirando le somme di questa analisi, emerge che la percezione del tempo in Etty Hillesum era tutt'altro che semplice, lineare. Era stratificata, multidimensionale, e sembra proprio che questo approccio così complesso le abbia dato una forza interiore, una capacità di resilienza davvero, davvero straordinaria di fronte all'orrore.
Assolutamente. E questo, credo, ci lascia con una riflessione importante, no? Nella nostra epoca, che è tutta accelerazione, frammentazione dell'attenzione, beh, cosa possiamo imparare, noi oggi, dall'approccio di Etty Hillesum al tempo?
Bella domanda.
Cosa possiamo trarre dalla sua pratica della presenza, dalla sua memoria che diventa costruttiva, dall'accettazione non passiva del futuro e da questa ricerca di una dimensione interiore? Ecco, cosa possiamo imparare per navigare le nostre sfide quotidiane con un po' più di consapevolezza e forse con un po' più di umanità?